Radio dalla parte del torto. La voce di chi non ha voce, tutti i giorni, tutto il giorno. Su www.dallapartedeltorto.org.
Spazio libero.
Buonasera a tutti, benvenuti, benvenuti a questa serata di anteprima della decima edizione del Festival del Giallo, del Festival del Noir e del Giallo Civile di Senigallia. 10 anni sono una tappa importante e abbiamo deciso di celebrarla con un appuntamento dedicato all'inchiesta sulla Loggia P2. 40 anni fa, un'inchiesta che ha sconvolto l'Italia perché ricorderete tutti, almeno molti di voi, quell'elenchi con gli affiliati a questa loggia segreta della P2 con la relativa tessera di iscrizione che fece irruzione nell'opinione pubblica italiana e naturalmente consegnando all'opinione pubblica degli elenchi in cui figuravano praticamente grandi pezzi della classe dirigente italiana, parlamentari, ministri in carica, responsabili dei servizi di sicurezza, generali, editori, imprenditori, giornalisti, insomma questa Italia che si ritrovò in questi elenchi, elenchi che minavano in qualche modo il funzionamento delle istituzioni attraverso questa stretta connivenza, questo filo di omertà, protezioni. E noi abbiamo l'odore, il piacere di parlare di questa pagina così importante della recente storia italiana con Gherardo Colombo, il magistrato che fu protagonista, che condusse insieme a Turone quell'inchiesta e che naturalmente ha firmato, ha condotto alcune delle più importanti indagini della storia, della recente storia italiana, non parlo soltanto della P2, ma insomma omicidio Ambrosoli e naturalmente Tangentopoli. Abbiamo già avuto l'onore diversi anni fa di avere con noi la Rotonda, ricordo in un bellissimo incontro Gherardo Colombo che ci parlò di Mani Pulite e quindi per noi è un grande doppio piacere averlo questa sera in collegamento da Milano e quindi tra poco lo ascolteremo a accompagnarci in questo viaggio che è un viaggio anche nell'Italia di 40 anni fa naturalmente, un'Italia che era una fase di profonda trasformazione. L'81 è l'anno del primo laico a Palazzo Chigi, è l'anno del rapimento di Roberto Pesce, è l'anno della tragedia di Vermicino, quella TV, quella televisione che fa irruzione per la prima volta e trasmette in qualche modo la TV del dolore, la morte in diretta, insomma un'Italia che cambia e quella inchiesta è collocata in quel preciso, diciamo così, momento storico. E a condurci in questo viaggio sarà Matteo Massi, il giornalista del Quotidiano Nazionale, con noi spesso è non soltanto un amico del festival, ma un collaboratore, uno che collabora proprio all'ideazione di questo festival, quindi siamo molto contenti di averlo in questo primo incontro, e il professor Marco Severini, che è docente di storia contemporanea all'Università di Macerata, che anche lui ci aiuterà a contestualizzare questa inchiesta e questo momento della nostra Italia. Prima di lasciare spazio ai conduttori, naturalmente do la parola all'assessore Riccardo Pizzi, che è assessore alla cultura e vice sindaco, per due parole di introduzione.
Sì, buonasera, e grazie dottor Mirti, benvenuti. È un piacere partecipare e portare i saluti del sindaco Olivetti, il quale si scusa ma per motivi personali non è potuto venire di persona. Sono curioso di ascoltare le domande del professor Severini, del giornalista Massimo, anche del pubblico, e le risposte del dottor Colombo, perché la Loggia P2 è un'organizzazione criminale, l'Italicus, il golpe borghese, tante pagine purtroppo nere della nostra storia repubblicana in collusione con pezzi dello Stato deviato purtroppo. Siamo giunti alla 10ª edizione di questo festival coorganizzato dal Comune in collaborazione con la Fondazione Rosellini, che ringrazio, e quindi do un benvenuto da remoto, non avendo la fortuna di poterlo fare di persona, al magistrato Colombo. Quindi vi auguro una buona serata e adesso lasciamo spazio al professor Severini e al giornalista Massi. Grazie.
Buonasera, buonasera a tutti. Anche per me è un piacere essere qua. Insomma, come ricordava Paolo, in questi anni il festival è cresciuto, sono arrivate tante idee per farlo crescere, e questa idea, o meglio, insomma, questo incontro di questa sera, questa idea che si è materializzata in questo incontro di stasera, parte un po' da lontano, perché comunque sia, come ricordavano sia l'assessore e sia lo stesso Mirti, sono 40 anni da quell'inchiesta sulla loggia P2 che effettivamente sconvolse il paese, perché il paese si rese conto che probabilmente c'era uno stato parallelo. E l'idea di raccontare quell'inchiesta e di raccontarla con un protagonista è nata, insomma, proprio all'inizio di quest'anno. Ma chiaramente per raccontare un'inchiesta di questo genere bisogna, come dire, raccontare che Italia era quell'Italia lì, quell'Italia del 1981, un'Italia che si trovò a vivere diversi fatti, definiamoli in maniera molto generica, di cronaca, ma sicuramente fatti epocali. L'inchiesta che culminò con il sequestro degli elenchi della P2 nel marzo del 1981 è sicuramente uno degli aspetti di quel 1981, ma non il solo, perché in quel 1981, come certo molti di voi ricorderete, ci fu l'attentato a Papa Wojtyla, a Liangcha, il primo presidente laico, Giovanni Spadolini, che subentrò a Palazzo Chigi proprio ad Arnaldo Forlani, che era presidente del Consiglio, che si trovò a gestire in quelle settimane, anzi in quei mesi, insomma, la questione P2. Ne nacque una crisi di governo perché ritardò la pubblicazione degli elenchi, attese 2 mesi per la pubblicazione, insomma, degli elenchi. E poi ovviamente ci sono altri 2 aspetti che hanno segnato questo nostro paese, non solo dal punto di vista storico, ma anche, come dire, dal punto di vista purtroppo del costume, del racconto e quant'altro. La strage di Vermicino, con il racconto in diretta televisiva, la diretta televisiva senza sosta, senza interruzione, fu il primo caso, fu una rivoluzione comunque anche per la TV di Stato all'epoca, e il primo sequestro delle Brigate Rosse, quello a cui faceva riferimento Mirti prima, filmato dall'inizio alla fine. E quindi Marco Severini, che è qui con me e che mi accompagnerà in questa serata, ci aiuterà anche a capire che Italia era questa del 1981, un'Italia che si è trovata a vivere momenti di angoscia, di paura e probabilmente anche di perdita, come si diceva prima, di certezze, insomma, significative con cui questo paese era cresciuto dal dopoguerra in poi.
Buonasera a tutti. Era un'Italia in grandissima difficoltà, difficoltà di vario tipo, soprattutto per alcuni elementi che poi sarebbero entrati nella struttura del nostro paese. Tuttavia, penso che una delle definizioni più azzeccate che siano state date su questo anno e sull'inizio degli anni Ottanta siano gli anni del riflusso. Io me lo ricordo benissimo, perché nel 1981 ero uno studente di liceo classico Perticari e si tastava proprio con mano la perdita di tutto quello che erano di tutta quella che era stata la dimensione collettiva degli anni 70 e degli anni 60. Anziché uscire, ci si rintanava dentro casa, dove la protagonista diventava, sotto tutti i punti di vista, la televisione, soprattutto da un punto di vista negativo. Non a caso MTV fece la prima trasmissione proprio nel 1981, ma soprattutto quest'idea della mediatizzazione e della spettacolarizzazione, che avrebbe profondamente inciso e inquinato la stessa vita politica italiana, ebbe inizio proprio con questo decennio, che poi il 1981 un decennio inizia con il numerale 1 e finisce con il doppio 0, diversamente da quello che si crede. È stato poi anche un decennio che ha cambiato la dimensione non solo italiana, ma anche la dimensione internazionale. È stato il decennio dell'edonismo reganiano, è stato il decennio in cui è implosa l'altra superpotenza. Quindi ecco, oltre alla dimensione, diciamo così, nazionale, c'è una dimensione internazionale che è estremamente interessante, che si interseca, insomma, con tutto il nostro discorso. In ogni caso, con il 1981, come diceva Matteo, si apre un periodo di grandi difficoltà, ma anche di grandi cambiamenti. Non a caso è l'anno in cui in via nazionale a Roma arrivano e partono due lettere molto significative che sanciscono il divorzio tra il Ministero del Tesoro e Banca Italia. Il ministro era Beniamino Andreatta, dall'altra parte invece c'era un nome che poi è diventato scolpito nella memoria identitaria italiana, cioè Carlo Azeglio Ciampi. Però ecco, da questo divorzio tra Banca Italia e il Tesoro sono scaturite per la politica economica italiana delle conseguenze assolutamente fondamentali.
Ecco, grazie Marco, anche insomma serviva questa contestualizzazione per entrare poi nel vivo di questo incontro, e quindi andiamo a salutare con molto piacere il nostro ospite Gerardo Colombo da Milano, che è collegato con noi. Ci sente Colombo?
Buonasera, sì, io vi sento bene.
Perfetto, abbiamo fatto un'introduzione, grazie, insomma, per, come ha sentito, per contestualizzare quell'anno lì. E poi arrivò quel marzo del 1981, l'arrivo insomma con la Guardia di Finanza ad Arezzo, l'inizio effettivo dell'inchiesta sulla loggia P2, anche perché giustamente insomma lei ha ricordato e ha vissuto in prima persona, in quel momento voi ci siete arrivati, non voglio dire quasi per caso, però c'erano tre filoni di inchiesta aperti. Tutti e tre i filoni di inchiesta riguardavano per motivi diversi Michele Sindona, a cominciare ovviamente dall'omicidio dell'avvocato Ambrosoli, che era poi il curatore fallimentare della banca privata italiana, le minacce che erano arrivate a quel tempo a Enrico Cuccia, che veniva considerato l'avversario, insomma, da Sindona, il vero avversario, e questo presunto, che poi non fu nemmeno presunto, insomma, sequestro dello stesso Sindona, che sparì da un giorno all'altro dagli Stati Uniti e fu ritrovato insomma in Sicilia.
Sì, cosa vuole che le dica? Perché era più un'affermazione che non una domanda la sua. Sì, il 17 di marzo del 1981 a Castiglion Fibocchi, che era il luogo, paese in cui Licio Gelli lavorava, abbiamo trovato queste carte. Noi stavamo, come diceva lei, investigando in relazione a una serie di fatti, di circostanze. Eravamo giudici istruttori, è un ufficio che non esiste più. Giuliano Turone ed io eravamo giudici istruttori, e nelle indagini che stavamo compiendo sia sulla scomparsa, questo finto rapimento di Michele Sindona, sia sull'omicidio dell'avvocato Ambrosoli, sia su una serie di altri fatti e circostanze. C'era, per esempio, c'erano alcuni affidavit che erano stati sottoscritti a valere davanti all'autorità giudiziaria statunitense per impedire che Sindona venisse estradato in Italia. Disponiamo la perquisizione di tutti i luoghi frequentati, in tutte le residenze di Licio Gelli, e giusto a Castiglion Fibocchi troviamo quelle carte. Oltre che a Castiglion Fibocchi, alla Giole, che era il luogo in cui era l'azienda in cui lavorava Gelli, avevamo disposto anche a Roma all'Hotel Excelsior, perché era dove Licio Gelli viveva quando stava a Roma, passava dei lunghi periodi a Roma, ad Arezzo la sua abitazione, in un altro luogo. Totale, troviamo proprio lì. E li troviamo con una certa difficoltà, le carte erano in parte in una valigia destinata, io credo, proprio ad essere portata in Uruguay, dove esisteva l'archivio generale della P2, e parte invece in cassaforte. e le chiavi della cassaforte non si trovavano, la segretaria faceva resistenza, insomma faceva finta di non averle queste chiavi. Morali a un certo punto sono state trovate, ce l'aveva proprio lei, si è aperta la cassaforte e una parte della documentazione stava lì. Erano tante carte, più o meno 5.000 fogli, di cui una parte consistente, molto, 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 molto rilevante.
Ecco, non c'erano solo gli elenchi della P2, c'erano anche tutta una serie di documenti, insomma, abbastanza significativi. E tra l'altro è quello che si potrebbe definire, insomma, con un'abbreviazione, definiamola così, giornalistica, davvero un materiale esplosivo. Quando vi trovaste a maneggiarlo, quali furono, insomma, le difficoltà? Perché ci furono difficoltà, soprattutto dal punto di vista, diciamo, relazionale con la procura, ma anche perché praticamente, insomma, chi andò a fare quel sequestro ricevette anche una telefonata dal comandante della Guardia di Finanza dell'epoca, no?
Allora, noi non eravamo lì, Giuliano Turone e io eravamo a Milano. Abbiamo disposto alla Guardia di Finanza, con la quale lavoravamo, il Nucleo Regionale di Polizia Tributaria della Regione Lombardia, avevamo disposto, lavoravamo da tempo con loro, avevamo disposto che facessero queste perquisizioni senza avvisare assolutamente i loro colleghi locali, perché un qualche sospetto che potessero intralciare la loro opera ce l'avevamo. Allora per iscritto abbiamo dato questa disposizione, questo ordine. Loro partono la mattina, credo forse la sera stessa o la mattina, molto molto presto, arrivano, cominciano a fare queste perquisizioni. Non trovano nulla ad Arezzo, non trovano nulla all'Excelsior. Invece, mentre stanno per arrivare a Castiglione Fibocchi, il colonnello Bianchi, che era quello che comandava la squadra che stava operando, riceve una telefonata dal generale comandante della Guardia di Finanza, cioè il comandante in capo di tutta la Guardia di Finanza italiana, che gli dice: guarda, troverai delle carte, tra quelle carte c'è anche il mio nome, eccetera, eccetera, eccetera. Bianchi ci avvisa immediatamente, noi eravamo in ufficio, nel 1981 non esistevano i cellulari, era tutto telefono fisso, e mi ricordo che, non lo so come mai, Giuliano Turone e io avevamo gli uffici quasi di rimpetto, morale, le telefonate arrivano a me. E ci dicono subito che è arrivata questa telefonata, e poi noi seguiamo veramente passo dopo passo la perquisizione, e cioè seguiamo quel che stava facendo la Guardia di Finanza, la quale ci dice, sempre per voce del colonnello Bianchi, guardate che qui troviamo delle carte che sono veramente delle carte, non vi diciamo altro, domani mattina arriviamo a Milano e le potete vedere. E infatti così succede. La mattina andiamo al nucleo di polizia tributaria che era collocato da un'altra parte della città, Giuliano Turone e io, e cominciamo a esaminare queste carte. E beh, insomma, c'erano dei contenuti veramente di notevolissimo, notevolissimo rilievo sotto una serie di punti di vista. Cominciamo dalle liste. Le liste erano quasi 1.000 nomi, e beh, avevano giusto comandante generale della Guardia di Finanza, lo sapevamo già perché ce l'avevano detto il giorno prima, ma c'erano nomi tra i ministri, il ministro della giustizia in carica, e aveva sottoscritto, abbiamo trovato in originale, la sua domanda di adesione alla loggia P2, ancora non era iscritto perché aveva fatto domanda, se non mi ricordo male, doveva essere valutata alla fine del mese, il 25 di marzo del 1981. E poi troviamo il nome di due generali dei carabinieri. L'arma dei carabinieri è divisa in tre zone in Italia, o almeno allora lo era, adesso non lo so, è lo stesso. C'erano tre divisioni e due dei comandanti delle divisioni su tre avevano il nome nelle carte della P2, e poi c'era il nome del vicepresidente del Consiglio Superiore della Magistratura dell'epoca, c'era il nome del procuratore generale presso la Corte d'Appello di Roma, c'erano i nomi di tanti prefetti, c'erano i nomi di questori, c'era il nome. Beh, insomma, il Corriere della Sera era rappresentato dal proprietario, l'amministratore delegato e il direttore del giornale. C'era il nome di un giornalista che a ottobre del 1980 aveva intervistato Licio Gelli proprio sulle pagine del Corriere della Sera, e poi c'era il nome di imprenditori, e poi c'era il nome di tutti coloro, meno uno, di tutti coloro che avevano fino ad allora depistato le indagini sulle stragi, appartenendo loro ai servizi di sicurezza, per evitare che i magistrati scoprissero chi gli aveva messo le bombe, eccetera, eccetera. C'era il nome del dirigente del SIS, del Servizio Segreto Civile, e del SISMI, il Servizio Segreto Militare. C'era il nome dell'organo di coordinamento dei due servizi, il coordinamento di controllo. C'era una dozzina di magistrati, c'era, insomma, poi me ne verranno in mente forse tanti imprenditori, dicevo, forse anche qualche altra categoria. Fatto sta che veramente era molto nutrita la lista, no? Era raro che ci fossero personaggi di secondo piano, ce n'erano tanti veramente di primo piano. Ma non abbiamo trovato soltanto quello, abbiamo trovato più di 30 buste sigillate dallo stesso Gelli, erano buste chiuse con la firma di Gelli sulla chiusura dell'involucro, che contenevano sostanzialmente altrettante notizie di reato. Erano delle cose molto, 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 erano impressionanti, devo dirlo. E lei ha fatto un accenno alle difficoltà che abbiamo trovato con la Procura della Repubblica di Milano. Noi, ripeto, eravamo giudici istruttori, è un ufficio quello del giudice istruttore che non esiste più, e avevamo questa interlocuzione con la Procura. Siccome a un certo punto, ma quasi immediatamente, no, si è saputo che la perquisizione aveva avuto un esito positivo, e però non si sapeva che cosa avevamo trovato, allora cominciavano a uscire sui vari media, sui quotidiani soprattutto, delle notizie che molto spesso erano assolutamente inattendibili. È venuto in mente a Giuliano e a me dell'opportunità di fare un comunicato in cui si diceva che qualsiasi notizia non proveniente dagli uffici giudiziari di Milano era una notizia priva di qualsiasi attendibilità. Abbiamo pensato, siccome noi eravamo giudici e nelle indagini del giudice istruttore era sempre presente comunque il pubblico ministero, di non fare noi il comunicato, di chiederlo alla Procura della Repubblica, perché era comunque una parte, non era il giudice, così. E allora andiamo dal procuratore e arriviamo, gli parliamo, gli prospettiamo questa nostra idea, e quel che ci risponde proprio in prima battuta è: ma voi queste carte non potete tenerle, dovete restituirle. Perché? Non si sa. E allora noi gli diciamo no, per niente, non ha senso neanche un'affermazione di questo genere. E allora lui ci dice: e beh, però almeno le carte che stanno nelle buste sigillate, anzi, ci dice, le buste sigillate non dovete neanche aprirle. Siccome noi eravamo parte di un ufficio autonomo, gli diciamo: beh, lei pensa così, noi la pensiamo in un altro modo, saluti e baci, ce ne andiamo, il comunicato lo facciamo noi. La prima preoccupazione è stata comunque quella di conservare la genuinità delle carte. Noi eravamo molto timorosi che, visto che c'erano i servizi segreti così pesantemente di mezzo, che sarebbero venuti a riprendersi le carte. Allora cosa facciamo? Passiamo la prima notte a fotocopiare i documenti più importanti. È abbastanza difficile riuscire a portarsi a quell'epoca. 1981 vuol dire che all'ufficio istruzione di Milano, che è un ufficio con 32 giudici e quindi poi personale amministrativo, eccetera, è difficile pensare che ci fossero soltanto due o tre fotocopiatrici. E quindi è stato proprio un lavoro quello di fotocopiare quelle 300-400 pagine che avevano una importanza, perché poi macchine erano molto più lente di adesso, e dove le mettiamo? In modo da preservarle, no? Dove le mettiamo? Abbiamo pensato di nasconderle in un fascicolo che stava nell'archivio, l'ufficio istruzione aveva un grande archivio, nell'archivio stava questo fascicolo che riguardava un'indagine relativa al terrorismo di titolarità di un altro nostro collega, di Piero Forno. Difficile riuscire a trovarlo. Abbiamo messo le carte lì e poi ci siamo preoccupati di garantire l'autenticità del tutto. Queste sono state le nostre prime preoccupazioni.
Faccio, diciamo così, un'ultima domanda, poi lascio spazio anche alle domande di Marco. E siamo entrati, insomma, nel vivo raccontando quello che è successo quel 17 marzo del 1981 e le giornate a seguire. Lei poco fa ha fatto riferimento a questa intervista che uscì sul Corriere della Sera a Licio Gelli. Comunque sia, in quell'anno di P2 si parlava, ma non in termini, o meglio, si sussurrava, insomma, erano più che altro sussurri, diciamo, e quando Gelli veniva, come dire, interpellato sulla questione, diceva: sono un gruppo di amici, un comitato, insomma, una cosa di questo genere. Ecco, ma cos'era, insomma, questa P2? Perché voi vi siete trovati davanti agli elenchi con pezzi importantissimi dello Stato. Poi, l'anno successivo, è arrivato un altro, diciamo, spunto per capire che cosa realmente era questa loggia massonica, che però era stata, utilizzo questo termine, defenestrata qualche anno prima dal Grande Oriente d'Italia e che poi aveva ricreato.
Diciamo che era stata defenestrata un po' sì, un po' no, perché Licio Gelli aveva un mazzo vero e proprio di tessere con firma del Gran Maestro del Grande Oriente d'Italia, credo che fosse quello, sì. Perché ci sono due ordini diversi di massoneria in Italia. Sono passati 40 anni, quindi i miei ricordi possono essere anche approssimativi, però le tessere c'erano, con la firma tessere in bianco, il che vuol dire che Gelli poteva utilizzare, poteva spendere il nome del Grande Oriente attraverso l'inserimento nella tessera del nome della persona che voleva. Noi abbiamo trovato tutta una serie di carte, quindi delle carte che comprovavano l'iscrizione. Abbiamo trovato, io personalmente avevo fatto una perquisizione in una banca di Castiglio Fidocchi, che era una banca in cui andavano i soldi. Avevo faticato a farmi dare la microfilmatura degli assegni che erano andati sul conto corrente intestato a Licio Gelli o forse a qualcun altro, che comunque era il conto della P2. E lì abbiamo trovato una serie di assegni, no? Di persone che dagli elenchi risultavano iscritti e che sono risultati aver pagato la quota di iscrizione. Abbiamo fatto una serie di indagini su questo punto e direi che non c'è mai successo di non riscontrare. Cioè, non abbiamo mai avuto una prova negativa con riferimento alla iscrizione delle persone che risultavano nell'elenco alla P2, no? Una prova che liberasse. Anzi, c'è stata in un'occasione proprio, c'è stato un tentativo messo in opera, perché c'era la possibilità dell'equivoco da un signore che è venuto a dirci: guardate che io non sono iscritto alla P2, la firma sulla domanda non è la mia. E effettivamente la firma non era la sua, ma era di qualcuno che lui aveva incaricato di mettere la firma, perché erano mesi che stava cercando di entrare nella P2, appena avuto la possibilità, ha pregato questo signore che era vicino al luogo in cui poter firmare mentre lui era lontano di mettere la firma perché voleva iscriversi alla P2. Cosa abbiamo trovato? Oltre a questi elementi, la lista, gli elementi di riscontro alla veridicità della lista, abbiamo trovato queste 32, abbiamo trovato anche tante altre cose, la formula del giuramento e poi le domande in attesa di essere trattate, in attesa della fissazione del giuramento, e poi ancora altro in ordine alla fissazione e i 17 gruppi territoriali, perché gli iscritti erano divisi in 17 gruppi, credo fossero proprio 17, e poi tanto altro. Noi abbiamo trovato queste buste che contenevano, dicevo, ciascuna una notizia di reato. E poi ci sono state le testimonianze, ma delle notizie di reato su serie. Una di queste notizie poi è stata ripresa, ha avuto una sua storia anche in Mani Pulite. E poi le testimonianze che indicavano quale fosse il potere di Licio Gelli nei confronti, per esempio, delle forze armate dell'epoca, dell'arma dei carabinieri, per esempio. Io mi ricordo le testimonianze dei due generali di divisione che comandavano quelle due divisioni su tre in cui era l'Italia. A proposito di questa, io direi, incredibile capacità di Gelli di convocare addirittura i vertici. Allora il comandante generale dei carabinieri non arrivava dall'arma dei carabinieri, no? Era sostanzialmente un elemento di garanzia. Credo che adesso sia cambiato. E quindi all'interno della struttura dei carabinieri il massimo grado che si poteva raggiungere era quello di generale di divisione, e quindi al massimo si poteva aspirare a comandare le divisioni. Gelli con un cenno radunava non soltanto i generali comandanti delle divisioni supreme, ma anche il procuratore generale presso la Corte d'Appello di Roma e altra gente di livello simile. A parlare di cosa? A parlare di quale sarebbe dovuto essere il comportamento delle forze armate in caso di nuove elezioni, dando delle istruzioni ben precise con delle motivazioni altrettanto precise. Insomma, a me la cosa che ha impressionato più di tutti, ce ne sono tante state che hanno impressionato, ma quella che mi ha impressionato più di tutti è stata il trovare il nome degli appartenenti alle strutture di sicurezza, ai servizi segreti, i nomi di coloro che appartenendo ai servizi segreti avevano depistato le indagini su Piazza Fontana, su Peteano, su Piazza della Loggia, su Vitalis, eccetera, eccetera, su Bologna.
Buonasera giudice, ben trovato.
Buonasera.
Noi ci siamo conosciuti 10 anni fa a Macerata per presentare il libro a cui lei aveva partecipato, Processo a Cavour, non so se si ricorda. Io le volevo fare due domande, ma prima una considerazione. Allora, in questa città all'inizio dell'estate si tiene la rassegna di storia contemporanea e 2 anni fa abbiamo invitato Giuliano Turone, fresco autore di questo libro che mi sono portato dietro, Italia occulta. Ecco, le volevo rivolgere a lei l'ultima domanda che, mentre eravamo a pranzo, ho rivolto al giudice Turone. Allora, sono passati, 2 anni fa erano 38, quasi 40 anni, adesso sono 40 anni, di un'inchiesta nata, tra l'altro, in un giorno quasi nessuno mi pare l'abbia ricordato, il 17 marzo è proprio il giorno in cui è nato lo Stato Nazionale Italiano, e questo mi dà lo spunto per farle questa domanda. Secondo lei, per quale motivo di questa inchiesta fondamentale, essenziale, ancora si parla molto poco nei libri di storia? Perché io, per prepararmi a questo incontro, naturalmente, facendo lo storico, sono andato a vedere i principali manuali in adozione all'università, così come anche al liceo, no? E ho sempre trovato 2, 3, 4 righe che raccontano, per carità, l'essenziale, ma nessuno racconta la scena del colonnello Vincenzo Bianchi che appunto si impone alla segretaria di Licio Gelli per farsi consegnare, che era reticente, riluttante, eccetera, eccetera. Le volevo chiedere in prima istanza, come mai il senso storico degli italiani continua a fare estremamente fatica? Come mai continuiamo a essere un popolo che appunto non riesce a fare i conti con il proprio passato?
Ma vede, io credo, allora, al liceo, alle superiori, si arriva alla guerra fredda. Cioè, la storia alle superiori in Italia arriva, salvo delle eccezioni che ci sono, perché c'è qualche professore che si spinge oltre, qualche professoressa di ottima volontà, secondo me, se no si arriva agli anni 60. Perché si arriva agli anni 60? E perché poi è complicato, perché poi la materia è una materia relativamente viva, perché si ha un po' di paura, perché si ha un po' di reticenza, magari perché anche perché non si vuol vedere, forse perché nessuno ha raccontato la storia di quegli anni a chi insegna la storia oggi. Secondo me ci sono tante cause. Certo è, e qui lo dico non soltanto con riferimento alla P2, ma anche con riferimento ai fondi neri dell'IRI. Io ho due inchieste da giudice istruttore di dimensioni molto rilevanti ho fatto, quella sulla P2 e quella sui fondi neri dell'IRI, che erano nel 1983 360 miliardi di lire. Ora, per riuscire a attualizzare la somma, una automobile come fosse l'appunto di oggi costava, non so, credo 700 mila lire, qualcosa del genere. Quindi pensi quanti erano 3 miliardi, no? E si è completamente persa, no, questa storia, la storia di questa inchiesta, che ha fatto poi giudiziariamente la stessa fine che ha fatto la P2, cioè anche peggio, anche molto peggio. Perché? Perché come mai ricordo ancora tanti nomi che hanno avuto un rilievo in quegli anni nella nostra vita pubblica, nella vita politica?
Scusi se interrompo. Lei, voi parlavate dell'intervista su Corriere della Sera, quella che ha fatto Maurizio Costanzo, giusto?
Esatto, sì. Sì, però lasciamo perdere. Maurizio Costanzo poi ha fatto lui una dichiarazione, ha detto sono stato un imbecille, qualcosa del genere, a iscrivermi in quella cosa, ha ammesso, eccetera. Ma lasciamo perdere Maurizio Costanzo. Ci sono delle persone che influenzano anche in modo rilevante oggi la politica e che avevano il nome che compariva nelle liste della P2. Ma vede, proprio da storico sarebbe interessante, secondo me, andare a vedere che fine hanno fatto i procedimenti disciplinari ai dipendenti pubblici appartenenti alla P2. Cioè, già sappiamo che come processo il processo è finito con delle pene severe a quelle pochissime persone che o stavano all'estero e quindi oppure erano ormai squalificate, no? Ma per il resto invece non è emerso. Questa capacità eversiva della P2, quelle carte che stavano nelle buste, erano anche degli incredibili argomenti di ricatto nei confronti di forze politiche. Dice Gelli, poteva ricattare il segretario della Democrazia Cristiana, poteva ricattare il segretario del Partito Socialista, per dire, no? E poteva ricattare uno dei più due. Michele Sindona aveva nome nella lista della P2, e così come Roberto Calvi. Sindona era il più grande banchiere d'Italia privato, fin tanto che la sua banca non è fallita, e dopo è subentrato il Banco Ambrosiano di Roberto Calvi. Cioè, noi proviamo a pensare a tutte queste cose qua e forse, perché sono ipotesi, forse riusciamo a capire il perché e il come mai. Io però attribuirei, ripeto, il difetto maggiore proprio alla prudenza della nostra scuola. Quando io chiedo a un insegnante di storia, ma perché non arriva fino alla fine? E fino ai giorni nostri, no? Perché il programma lo prevede. E dice, ma perché non abbiamo abbastanza tempo? E allora io chiedo ai ragazzi, mi dite il nome dei 7 re di Roma? E me li dicono tutti. E allora io chiedo, ma scusate, cosa ci importa di sapere il nome dei 7 re di Roma e di non sapere invece quel che è successo 40 anni fa, 30 anni fa, 20 anni fa? Che poi secondo me la storia dovrebbe essere studiata giusto per sapere chi siamo noi, no?
Indubbiamente. Cioè, se la consola nel 1983, il programma di storia nell'ultimo anno del liceo arrivava alla Prima Guerra Mondiale. Il fatto che siamo arrivati agli anni 60 è sicuramente un passo in avanti, non sufficiente. La seconda domanda, parto dai numeri.
Scusa, mi scusi. Ma nei libri di storia Mani Pulite c'è. Nei libri di storia c'è Mani Pulite.
Ma ci sono pochi, però c'è.
Perché gli insegnanti non ci arrivano? Adesso io mi inimicherò tutti gli insegnanti di storia.
Ce ne sono, dicevo, tanti questa sera.
Ce ne sono tanti molto bravi che ci arrivano. Però poi questo qua, il programma non mi consente, perché c'è troppo poco spazio per sviluppare tutto il programma, e lasciamo indietro qualche cosa che risale nel tempo, e occupiamoci delle cose che sono più attuali. Ecco,
questo però non vuol dire, ad esempio, che manchi l'interesse per la storia più recente da parte dei ragazzi, e forse, anzi sicuramente anche da parte dei docenti, ma su questo, se permette, ci ritorneremo sopra. Io invece volevo partire dai numeri. Allora, 962 nomi in questa famosa loggia, tra cui 208 militari appartenenti alle forze dell'ordine, 43 generali e l'intero vertice dei servizi segreti, 11 questori, 5 prefetti, 44 tra parlamentari, ministri, giornalisti e banchieri. Le chiedo, come mai questa inchiesta è durata 10 anni e si è conclusa in una maniera, forse potremmo dire, contrastante?
Ah, non lo so, io vorrei dire a chi ci ascolta e non lo sa che purtroppo le indagini non abbiamo potuto farle noi, perché nel giro di 6 mesi, credo che fosse neanche, non era neanche 6 mesi, credo che fosse il 2 settembre, quando la Corte di Cassazione in sezione feriale, cosa che generalmente non fa, decidere la competenza, no, sui conflitti di competenza in sezione feriale, ha stabilito che le indagini dovessero essere continuate da Roma, dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma. Si era sviluppato un conflitto di competenze, erano venuti a Milano dei sostituti procuratori, anche il Procuratore della Repubblica aveva interloquito, eccetera. Morale, a un certo punto hanno sollevato conflitto davanti alla Corte di Cassazione, la Corte di Cassazione ha deciso in un amen che gli atti dovessero andare a Roma. Allora, io non è che possa rispondere alla sua domanda come se avessi condotto le indagini fino alla fine. So per certo che chi ha investigato a Roma era sicuramente ben preparato, eccetera. Però sa cosa è successo? Che immediatamente l'ufficio istruzione di Roma, appena sono arrivate le carte, le cose più compromettenti le ha immediatamente tolte di mezzo, archiviate, dichiarato non luogo procedere, eccetera. Per cui sono rimaste il pubblico ministero, il giudice, il pubblico ministero, che era l'organo di impulso, non è che l'ufficio istruzione che archiviava molto, molto frequentemente avesse poi dimostrato un grandissimo impegno, per quel che mi ricordo io, perché io ricordo i nomi, poi magari le persone sono cambiate, ma cosa succede? Contro protezione, per esempio. C'era il nostro collega di Lugano, questo conto era un conto svizzero, no? Il nostro collega di Lugano, che noi vedevamo, Giuliano Turone e io, molto frequentemente per tante altre cose che avevamo in ballo, che ci diceva, ma com'è questa storia che i vostri colleghi di Roma, noi abbiamo pronte le carte e loro non le vogliono? Le carte del conto, no? Perché stava in Svizzera, avevamo fatto noi una rogatoria internazionale per chiedere le carte del conto. Morale, hanno archiviato accontentandosi di una lettera della banca che diceva che questo conto non apparteneva alle persone indicate nelle carte della P2. Poi si è scoperto l'arcano e si è visto che in effetti lì c'erano due cose, due fogli nelle buste sigillate che riguardavano l'onorevole Craxi e l'onorevole Martelli. E c'erano queste due cose che riguardavano queste persone e riguardavano delle movimentazioni finanziarie. In effetti il conto non riguardava né l'onorevole Craxi né l'onorevole Martelli, però la persona intestataria del conto all'epoca di Mani Pulite ci ha detto il conto era mio, però Craxi mi ha chiesto di prestarglielo, per dire, no? Questa cosa è uscita immediatamente, come sono uscite immediatamente altre cose che erano, io direi, quelle più importanti. E allora si spiega come mai. Chi poi è andato avanti a fare le indagini e per quanto si è trovato di fronte si è trovato nella possibilità di poter investigare in un sentiero estremamente stretto.
Allora, solo chi non conosce la storia italiana penso possa ignorare il fatto che la collusione, commistione, gli intrecci tra il mondo della finanza, quello della politica, quello dell'opinione pubblica sia strettissima fin dalla nascita dello Stato nazionale. Quindi non stiamo parlando di una storia che ha pochi episodi, poche vicende, ma le vicende sono tantissime, fin dalla seconda metà dell'Ottocento ci sono scandali famosissimi, dallo scandalo della Banca Romana fino ai più recenti. Però recentemente gli storici dell'Associazione di Storia Contemporanea si sono occupati di ridisegnare, di ricostruire una delle vicende più famose del, appunto, della seconda metà del Novecento, che è l'omicidio di Giuseppe Pinelli. L'abbiamo fatto dall'ottica femminile, perché la moglie è vedova, è nata in questa città, Licia Rognini, anche se un anno e mezzo si è trasferita a Milano e dunque tuttora ha 93 anni e è una cittadina milanese. Allora, durante il secondo processo Gerardo D'Ambrosio, giudice, insomma, stabilì la tesi del malore occulto, accidentato, allora, eccetera, eccetera. Prego?
Del malore attivo.
Attivo, scusi, ho sbagliato l'aggettivo. Del malore attivo. Nel 2009, quando furono ricevuti la famiglia Pinelli più le altre vittime delle stragi dal Presidente della Repubblica Napolitano, disse a una delle due figlie di Giuseppe Pinelli, a Claudia, se non ricordo male, che lui aveva cercato di fare il possibile, ma aveva avuto tutti contro, poliziotti e carabinieri. L'unico corpo che gli aveva dato una mano nelle indagini era stata la Guardia di Finanza. Ora,
sì,
possiamo istituire un'analogia tra il processo alla metà degli anni 70 che riguarda appunto in relazione appunto alla mancata collaborazione tra la magistratura da una parte e le forze pubbliche dello Stato dall'altra, quindi tra questo processo che avviene nel 1975 e invece il fatto che voi appunto vi affidate alla Guardia di Finanza 6 anni dopo per Castiglion Fibocchi.
La Guardia di Finanza è anche quella che aveva il comandante generale, no? Nella P2. Noi durante Mani Pulite abbiamo chiesto e ottenuto dal giudice per le indagini preliminari l'arresto di un centinaio di appartenenti al corpo della Guardia di Finanza perché coinvolti nella corruzione. Io ho ricevuto delle delusioni veramente cocenti facendo le indagini di Mani Pulite, perché delle persone di cui mi fidavo veramente nella Guardia di Finanza sono poi risultate partecipi di questo giro. Allora, secondo me non è che si possa generalizzare, no? Ci sono nella Guardia di Finanza persone come il colonnello Bianchi, che è quello che ha ricevuto la telefonata del generale comandante e è andato tuttavia a fare la perquisizione e ha trovato le carte, perché poteva anche far finta di non aver trovato niente, no? E ci sono delle persone invece come quelle che fanno delle altre cose. E questo succede succedeva, perché spero che non succeda più, succedeva nella Polizia di Stato, succedeva nell'Arma dei Carabinieri e succedeva, però per altri versi. Allora, chi generalizza pensa magari a delle specializzazioni, diciamo così, no? Cioè, qual è il reato a cui è più esposta la Guardia di Finanza? E il reato a cui è più esposta la Guardia di Finanza è quello della corruzione. Qual è il reato a cui è più esposta la Polizia di Stato? La Polizia di Stato è più esposta ai maltrattamenti delle persone, dico in senso atecnico, ai maltrattamenti delle persone con cui viene in contatto, mentre invece l'Arma dei Carabinieri è quella più esposta al depistaggio, diciamo al depistaggio.
L'ultima, molto brevemente. Allora, giusto per sintetizzare e per raccontare al pubblico, l'inchiesta dura 10 anni, la magistratura rinvia a giudizio Licio Gelli, che tuttora nelle biografie, da quelle anche a portata di smartphone, viene definito un criminale. Ecco, di solito all'inizio di una biografia, no, c'è la definizione di una persona, sì, politico, imprenditore. Invece in tutte le biografie Licio Gelli criminale, che era già indagato e imputato in altri precedenti penali. Insomma, la magistratura rinvia a giudizio Licio Gelli e altri 12 membri dell'associazione segreta con l'accusa di cospirazione contro lo Stato, perché l'associazione segreta è un reato punito, cioè è un reato vietato dall'articolo 18 della Costituzione.
Sì, cioè l'articolo 18 della Costituzione, la Costituzione non stabilisce che cosa è reato e che cosa no. La Costituzione vieta la Costituzione, cioè la creazione di associazioni segrete. Tuttavia, le associazioni segrete in quanto tali erano punite soltanto con una contravvenzione prevista dal testo unico di pubblica sicurezza. Dopo la scoperta della P2 è stata fatta una legge che punisce le associazioni segrete in quanto tali, gli appartenenti alle associazioni segrete in quanto tali, perché la responsabilità penale comunque personale, non è delle associazioni. Però esistono anche degli altri reati, che sono quello per esempio di associazione sovversiva, piuttosto che quello di associazione per delinquere, che esistevano ben prima della scoperta della P2. E quindi si procedeva per quei reati e non per il reato che non c'era, che era soltanto una contravvenzione, meglio, di associazione segreta.
Benissimo.
Questa era la situazione.
Comunque, in primo grado nel 1994, Gelli, condannato per alcuni reati, viene assolto per l'accusa più grave, quella appunto di cospirazione politica, una volta si diceva di attentato nei confronti dello Stato. L'appello proposto viene rigettato e nel 1996 la Corte d'Appello di Roma conferma la sentenza assolutoria.
Sì.
Che commento dà di questa...
Io, come dicevo prima, no? Le cose più importanti, no? erano uscite dal processo prima, sostanzialmente. No? Sa, un conto è l'investigazione, che comprende, giusto, il conto protezione, l'accordo piccoli Corriere della Sera sul finanziamento dei giornali, eccetera. Queste cose qua, no? Un conto è il quadro complessivo che sta dentro il quadro complessivo nelle indagini. Un conto è invece andare a prendere delle cose che sono già processualmente concluse e sono già processualmente concluse con una pietra tombale sopra. Allora, io credo che dipenda molto, moltissimo da quello la soluzione definitiva. Peraltro, lei tenga conto che molto frequentemente esisteva una specie di pudore da parte della magistratura nel suo complesso, e quindi non sto parlando dei magistrati che hanno lavorato su quelle... Chi ha archiviato, senza accorgersi di cose macroscopiche, no? Però poi ci sono stati tutti gli altri. C'è stato qualcuno che ha lavorato con passione e con... magari qualcuno ha risentito involontariamente di quell'aria che si respirava, secondo cui nei cassetti del potere non si poteva andare a guardare.
Quello che Giuliano Turone, in questo libro, il riferimento... a Roma, mm-hmm, definisce Porto delle Nebbie.
Sì, beh, Porto delle Nebbie è una locuzione usata fin dagli anni 70, forse anche prima, no? La Procura di Roma era nota come il porto, era volgarmente chiamata il Porto delle Nebbie, e per quel che è stata la mia esperienza personale, al di là è ancora una volta di alcune persone, qualche sostituto procuratore della Repubblica che invece ha cercato di mettercela tutta, e beh, però poi i risultati complessivi sono stati che la nebbia ha preso sopravvento.
Torniamo a quei giorni. Lei comunque, diciamo, anagraficamente è un giovane giudice istruttore, uno che sceglie comunque di servire lo Stato e si ritrova in mano praticamente pezzi dello Stato e non pezzi qualsiasi, come lei stesso insomma diceva, che tramano contro lo Stato stesso. La reazione, diciamo, umana di fronte a questo, e poi soprattutto il pensiero che cioè probabilmente vi sentivate, come dire, tra virgolette, non dico accerchiati, ma quantomeno più che altro isolati, abbandonati, perché arrivate a fare qualcosa che probabilmente non era mai successo. Cercate un contatto con il presidente della Repubblica Pertini e poi andate dal presidente del Consiglio Forlani.
Sì, volevo fare prima una precisazione, mi è venuto in mente, no? Siccome ho citato l'onorevole Craxi e l'onorevole Mattelli, poi quei processi sono finiti, quelle notizie hanno generato dei processi, ma alla fine credo che o prescrizioni o altre cause, comunque volevo precisare che condanne non ce ne sono intervenute. Allora, noi troviamo queste carte, ci preoccupiamo molto moltissimo per la sicurezza dello Stato, perché erano delle carte in cui si parlava di, ma molto evidentemente, no, di alcuni argomenti che erano in grado di mettere a rischio la sicurezza dello Stato. Lei tenga conto peraltro che il 1981, un anno che viene soltanto 3 anni dopo il 1978, quando è stato rapito e ucciso Aldo Moro, nel 1980 si sono susseguiti tanti omicidi di magistrati da parte delle Brigate Rosse di prima linea, eccetera. Insomma, era comunque, no, un periodo, gli anni 80, la fine degli anni 70, l'inizio degli anni 80, era un periodo veramente molto, molto e poi ancora molto tormentato. Il contenuto delle carte, e credo già allora di alcune testimonianze, però potrebbe non essere, bastavano le carte, e ci mette veramente molto in allarme. C'era il nome di 3 ministri, c'era la domanda del ministro della giustizia, c'era il nome del vicepresidente del Consiglio Superiore della Magistratura, che è nella sostanza quello che svolge le funzioni di presidente, perché il presidente del Consiglio Superiore è il presidente della Repubblica, che si occupa del Consiglio Superiore soltanto nei casi più rilevanti direttamente, no? E allora anche soltanto quello, ma c'erano i servizi di sicurezza, c'erano le persone che sapevamo già aver inquinato le prove per Piazza Fontana, per esempio, no? Allora la preoccupazione era una preoccupazione elevatissima, elevatissima. Cerchiamo di parlare con il Presidente della Repubblica, perché pensiamo che sia il Presidente della Repubblica il destinatario. E il Presidente della Repubblica invece è in viaggio istituzionale in Sud America.
Era Sandro Pertini. Allora
cerchiamo un contatto con il Presidente del Consiglio. Noi non eravamo assolutamente fuori, no, dalla possibilità di rivolgerci direttamente. E tramite un nostro collega che era consulente della Commissione parlamentare sul caso Sindona, riusciamo a fissare un appuntamento. Mi sembra di ricordare che sia stato il 25 di settembre. Comunque, prima della fine del mese, insomma, molto, molto, molto vicino alle nostre scoperte. Andiamo, Giuliano Turone e io, assolutamente in modo che non si potesse sapere che andavamo, una macchina in borghese della Guardia di Finanza, cioè non prendiamo il treno, non prendiamo l'aereo, eccetera. Arriviamo, l'appuntamento c'era stato dato in Senato, arriviamo a Palazzo Madama, ci mettono i commessi in una stanza, passa un'ora, passa 2 ore, passa 3 ore, ne passano forse 5. A un certo momento chiediamo, scusate, ma noi abbiamo un appuntamento per l'ora X con il Presidente del Consiglio, sono passate 5 ore, cos'è questa storia, cosa succede? Allora, adesso ci formiamo, chiediamo scusa, eccetera, arrivano dopo 10 minuti, no, il Presidente, c'è stato un equivoco, il Presidente del Consiglio vi aspettava a Palazzo Chigi. È una roba che... Cioè, in Italia potrebbe anche succedere, però se hai un appuntamento alle 3 e fino alle 8 non arriva nessuno, per dire, perché le ore erano diverse, anche il Presidente del Consiglio magari si informa. La mia opinione personale è che il Presidente del Consiglio prendesse tempo. ah, scusate, vi aspetta a Palazzo Chigi. Andiamo a Palazzo Chigi, non sono 400 metri, 500 metri a Palazzo Madama, a Palazzo Chigi, non è che sia un viaggio. Arriviamo, chi è che ci apre la porta? Il segretario particolare dell'onorevole Forlani.
Il prefetto Mario Semprini.
Esatto, tessera numero, non so se la ricorda.
1637.
Ecco, tessera. Allora, Giuliano e io sapevamo che tra i segretari particolari dell'onorevole Forlani c'era anche il prefetto Semprini. Lo consideriamo una specie di avvertimento, perché viene a aprirci il prefetto Semprini.
Radio dalla parte del torto. La voce di chi non ha voce.
Lui, diciamo, a vedere, lui va, oh, vi annuncio subito, scoppiamo a ridere noi, tra noi, perché è una roba. Vabbè. Arriviamo da Forlani e cominciamo a dirci, prima casca dal pero, dice, com'è che avete chiesto di incontrarmi? E noi gli diciamo, cioè, era chiaro che lo sapeva, no? Gli diciamo, beh, insomma, abbiamo queste carte, ah, sì, lui fa fatica a parlare, cioè borbotta, non riesce a esprimersi, no? Gli diciamo P2 e va avanti, più entriamo e più il borbottio cresce, fino a che a un certo punto ci dice, sì, beh, però, cioè, queste carte, come fate a sapere che sono delle carte attendibili oppure no? E allora credo proprio io gli dico, guardi, tra queste carte, vede, c'è qua la domanda di iscrizione alla P2 del suo ministro della giustizia. Siccome il ministro della giustizia controfirma tutti gli atti del governo, il guardasigilli, e lei avrà nella sua cassaforte, no, qualche atto che ha firmato l'onorevole Sarti, e proviamo a confrontare le firme. E lui tira fuori una cosa, guarda, dice, ma forse sì. Poi dice, beh sì, sì, queste si assomigliano, però la vostra è una fotocopia. E allora noi gli diciamo, sì, questa è una fotocopia, però l'originale ce l'abbiamo in ufficio. E allora a quel punto si convince e ci dice, guardate, in un'altra occasione vi avrei messo a disposizione un aereo dei servizi per tornare a casa, non credo che in questo caso sia una cosa opportuna, e quindi noi abbiamo condiviso, e fatemi pensare un pochino, ci risentiamo. Dopodiché lui ha nominato la commissione dei tre saggi, i tre saggi hanno concluso per la estrema pericolosità della P2, e allora ci è voluto un paio di mesi, quasi un mese e mezzo, perché poi le carte della P2 venissero pubblicate. L'elenco, non le carte, l'elenco della P2 venisse pubblicato. Ci è voluto un po' di tempo. Nel frattempo, però, poi cos'è successo? Successivamente Forlani si è dimesso, abbiamo avuto il primo governo non democristiano nella storia della Repubblica, è stata fatta la legge di scioglimento della P2, che ha introdotto anche il reato di associazione segreta, è stata nominata la commissione, istituita, pardon, la commissione sulla P2, nominati i membri e eletta. Tina Anselmi come presidente, la commissione ha lavorato per un paio d'anni più o meno molto molto bene, molto bene, ha prodotto tante cose estremamente interessanti, adesso credo che siano indicizzate, quindi qualunque cittadino può andare a vedere quel che ha fatto la commissione e vedere che cosa è risultato, morale però è successo che giusto i procedimenti disciplinari sono andati a finire in nulla, i processi penali quasi per tutti sono andati a finire in niente, morale, eccoci qua.
Morale, però, la morale secondo me potrebbe essere un'altra. La relazione finale della Commissione parlamentare di inchiesta che va dal 1981 al 1984, la relazione finale descrive la loggia e il suo funzionamento ricorrendo a una celebre metafora, quella della doppia piramide, cioè l'insieme di due piramidi collocate l'una sull'altra, no? Uno dei vertici è costituito da Licio Gelli. Allora, la morale non potrebbe essere che, per, non dico eliminare, sconfiggere, debellare la corruzione dal nostro paese, appunto nel nostro paese, ci sia bisogno di una ampia, vasta opera di rieducazione civile e morale?
Secondo me assolutamente sì. Cioè io sono convintissimo, io 14 anni fa, mi sono dimesso dalla magistratura perché secondo me è prioritario nell'educazione. Mi sono dimesso dalla magistratura, ho cominciato a girare come una trottola per le scuole della Repubblica e a parlare con i ragazzi, a parlare di regole, del senso delle regole, dell'importanza delle regole, del senso non astratto, no? Ma del senso concreto con riferimento a ciascuno di loro. Ho creato un'associazione che si chiama Sulle Regole, come un testo che ho scritto su queste cose qua, che fa sostanzialmente le stesse cose, cioè formiamo persone che vadano a parlare nelle scuole di regole, di legalità, in senso propulsivo, proattivo, della Costituzione, la nostra Costituzione, se fosse la nostra Costituzione osservata, la nostra società sarebbe completamente, completamente diversa. È necessario proprio cambiare il modo di pensare. Noi siamo abbastanza il paese dei furbi, di chi non paga le tasse è bravo, no? Di chi queste cose qua, no? Di chi il prossimo lo tratta per trarne profitto, le relazioni sono molto spesso delle relazioni che badano a quello piuttosto che non delle relazioni civili con gli altri, eccetera, 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 insomma. E allora è necessario proprio un'attività educativa molto, molto, molto profonda e molto articolata, insomma molto, sicuramente molto. E io noto, perché continuo a notarlo, che invece il mondo dell'educazione, la scuola, è in qualche modo un pochino così, diciamo che non sta in primo piano, no? Forse speriamo adesso che il Covid, insomma, ha fatto emergere, no? Una serie di tematiche, di problematiche. Speriamo, no? Che sia dato alla scuola un rilievo maggiore rispetto al passato, sotto tutti i punti di vista. Io credo che anche gli insegnanti abbiano bisogno tanto, tanto di una mano per riuscire a svolgere al meglio il loro lavoro, che è un lavoro assolutamente essenziale. Certo è che come siamo messi adesso veramente fanno fatica, perché non esiste proprio un sostegno come quello che sarebbe necessario per riuscire a fare in modo che le persone crescendo assumano la mentalità del cittadino e non del suddito. Io credo che sia essenziale.
Se dal pubblico ci sono delle domande per Colombo, sono, come dire, ben accette. Ce n'è già un paio qua su Facebook che sono arrivate. Insomma, adesso magari se non rompono il ghiaccio in sala andiamo con una, ad esempio Maria Antonietta, poi magari possono anche farla vedere. Scrive: buonasera giudice, quale fu lo spazio vuoto che permise l'innesto sul tessuto democratico di fenomeni come la P2?
Ma io rovescerei, perché lo spazio vuoto sarebbe stato, a mio parere, allora lo spazio democratico, nel senso, vede, la P2 era per certi versi funzionale a un approccio che era l'approccio del mantenimento di una situazione che a mio parere era una situazione molto simile complessivamente, una situazione culturale, una situazione di tutela dei diritti, eccetera, molto simile a quella che esisteva prima della nostra Costituzione. Anche qui bisognerebbe andare a vedere la storia. c'è il 68. Il 68 è sostanzialmente una rivendicazione di diritti, poi ci sono delle degenerazioni, tutto quello che volete, però succedono dopo. Cosa succede? Cioè, 68, 69 scoppia la bomba a Piazza Fontana. Va avanti però il rinnovamento dello Stato. No, ci sono, c'è il divorzio, c'è la riforma del diritto di famiglia, c'è la riforma c'è l'ordinamento penitenziario, e c'è lo statuto dei lavoratori, eccetera. E tutto questo, una parte consistente dell'apparato non lo vuole. E allora la risposta sono le bombe alla P2, sono queste cose qua.
Però la società civile si muove. Non lo vuole
sì, certo, la società civile si muove, la società civile ha continuato a muoversi nonostante che sia stata fuorviata molto frequentemente, perché il depistaggio era depistaggio, per mettere la bomba a Piazza Fontana erano le istituzioni a dire che erano stati gli anarchici, invece sappiamo che no. Ma così è stato, cioè questi depistaggi sono stati molto molto frequenti. La società civile si muove, però prende anche delle batoste dell'altro mondo. Certo. Le prende, sono 20 anni da Genova. La società civile ha preso delle grandissime batoste, non soltanto dalla cosiddetta strategia della tensione, le bombe, perché tutto rimanesse come prima, ma anche dal terrorismo rosso. A Milano negli anni 80, alle 10 di sera, non c'era in giro nessuno. E poi sono 20 anni da Genova. Ma provate a pensare quanto ha influito Genova sulla disponibilità a manifestare da parte della società civile. Provate a pensare. E poi la società civile ha manifestato molto moltissimo all'inizio degli anni 90 per Mani Pulite, che però era una cosa completamente diversa, no? Rispetto al lì era una questione di, diciamo, tra virgolette, onestà, no? Non piuttosto una questione relativa a rivendicare diritti che non c'erano, che erano negati e così via, no? Allo sviluppo della società, erano due cose diverse, insomma. Io credo che veramente, la coscienza civile e la manifestazione della coscienza civile sia stata veramente tarpata prima dalle bombe di Piazza Fontana fino a Piazza della Loggia e poi Bologna, da una parte, dal terrorismo, dall'altra, e infine da Genova.
Grazie. Sentiamo se ci sono delle domande dal pubblico.
Grazie. Più che una domanda, io volevo dare alcune mie impressioni su quello che ho sentito fino adesso. A me sembra che quello che ci ha appena testimoniato il dottor Colombo e quello che stiamo dicendo noi è che c'è stata una giustizia che non ha potuto affermarsi nel nostro paese. Sono 40 anni di grandi processi per stragi. Io sono di Bologna, in cui giustizia non c'è stata, anche se tante associazioni l'hanno perseguita con una determinazione incredibile. La giustizia che non c'è stata dice e si rivolge alla storia, perché la storia vicari quel che la giustizia non è riuscita a fare. La storia è riuscita a vicariare in qualche modo, però col vizio di essere storia e quindi di essere passibile di accuse di faziosità, di ideologia, di schieramento. E tutti noi, io sono un insegnante, ex insegnante di storia ormai, ricadiamo a sperare che siano le scuole che attraverso l'educazione ci prepareranno un futuro. Noi qui stiamo attestando dei fallimenti. Quello che stavate dicendo voi è verissimo, perché sono successi tutti questi episodi gravissimi nella nostra storia. Non c'è nessun altro paese europeo che sia stato vittima di una strategia della tensione come il nostro, ma l'obiettivo era chiaro, l'obiettivo è stato raggiunto. Noi continuiamo ad avere lì le stesse persone di allora, se non le stesse perché sono morte, ci ha pensato l'anagrafe, chi era loro vicino. Allora, di fronte ad una situazione del genere, io penso che anche qui stasera dovremmo fare un mea culpa. Perché non abbiamo fatto tutti i nomi? Ma io sono convinta che ci sia un sacco di gente qui che questi nomi in realtà tutti quanti non li sa. E che se li sente dire, come ho fatto io parlando con i miei alunni della bomba alla stazione di Bologna, quando io ho cominciato a leggere i nomi della P2 in classe, ma di fronte al più famoso Berlusconi, i miei alunni hanno detto: ma no, prof. Cioè, ho finito io per non essere credibile. Cioè, abbiamo un contesto in cui oggi più che mai, secondo me, con quello che sta succedendo nell'editoria, un contesto nel quale dire certe cose fa passare noi in prima persona dei venditori di fumo. Quindi la mia domanda, non so neanche più a chi rivolgerla, cioè come ne usciamo? Io francamente non lo so, io nel frattempo sono andata in pensione.
Posso dire una cosa soltanto?
Vada.
E io credo che noi dobbiamo recuperare il nostro senso di possibilità di cambiare le cose. Perché le cose cambiano soltanto se cambia la cultura generale. E la cultura generale cambia soltanto se ciascuno di noi fa dei passettini che sembrano piccoli, piccolissimi, ma sono quelli che poi determinano il cambiamento. Il suddito chiede che ci sia qualcosa che faccia, che qualcuno che faccia le cose per lui. Il cittadino si impegna a fare le cose. È un po' questo quello che è necessario.
Ecco, ci sono altre domande dal pubblico?
Avevo piacere di chiedere a Colombo se ci raccontava un po' meglio cosa c'era in quelle 30 lettere buste chiuse, cioè, che anche quello è interessante.
Allora, due riguardavano il conto protezione, una riguardava l'accordo piccoli Corriere della Sera sui debiti che avevano che aveva la Democrazia Cristiana nei confronti di giornali del gruppo RCS. E poi ce n'era, credo, una che riguardava proprio Gelli, erano le carte dei servizi segreti che riguardavano Gelli e che Gelli ce le aveva. E poi ce n'era una che riguardava il passaporto Roberto Calvi, e poi ce n'era, insomma, adesso chiedo scusa, ma a distanza tutte 40 non me le ricordo. Ho scritto un libro che si chiama Il vizio della memoria, l'ho scritto 25 anni fa, del 1996, in cui parlo parecchio della P2. Credo che lì non trovi l'elenco complessivo dei titoli delle buste, perché le aveva tutte intitolate Licio Gelli, però ne trova tante. In ogni caso, io vi avevo dato a tutti una dritta, che è quella dei lavori della Commissione parlamentare d'inchiesta sulla P2. Le carte sono state, suppongo, indicizzate completamente. Quindi si possono andare a vedere anche le carte che abbiamo trovato noi sul sito, sarà l'archivio del Senato, suppongo, però il professore credo che lo sappia meglio di me, ma suppongo che sia l'archivio del Senato, in cui trovare tutte queste carte. E quindi lì trova proprio tutte le buste, trova tutto quello che c'era dentro nelle buste.
Perfetto, noi la ringraziamo per la disponibilità, per aver partecipato a questo incontro e soprattutto per aver, diciamo così, inaugurato nella maniera migliore questo festival, che è un festival del giallo, ma come sa, visto che è già stato ospite di questo festival, è un festival che punta anche a definire e delineare, insomma, i temi del giallo civile. ringraziamo il pubblico in presenza e quello che ci ha seguito chiaramente sui social. Ringrazio Marco Severini, docente di storia contemporanea all'Università di Macerata, che ci ha accompagnato insomma in questa serata, e a questo punto ci diamo appuntamento ad agosto per il festival. Grazie.
Buonasera a tutti, grazie a voi per l'attenzione.